se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
E buongiorno, bentornati a tutti come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e siamo già a venerdì, quindi la conclusione di un'altra settimana pregna di contenuti, idee, commenti, discussioni, polemiche e chi più ne ha più ne metta. È una bellissima avventura giunta già alla 70esima puntata. Pazzesco. Ma a differenza della scorsa settimana, questo weekend non resterete a bocca asciutta perché, dal momento che finalmente mi sono riappropriato del mio computer, posso tornare alla normale programmazione. Quindi domani, alle 14.30, sul mio secondo canale YouTube, Daily Cogito, uscirà il nuovo episodio di Dufer e Boldrin, il filosofo e l'economista. Da non perdere davvero. E poi domenica, finalmente, ritorna anche Philosopher So Good dopo qualche settimana di pausa. Parleremo di estinzione della razza umana e ci sarà di che discutere. Prendo anche l'occasione per ricordarvi che sabato alle 15 uscirà anche la nuova newsletter a cui vi potete iscrivere gratuitamente cliccando sotto in descrizione. C'è proprio la mia newsletter e il link, basta nome, cognome e indirizzo mail. Se ascoltate Daily Cogito su Spotify e non riuscite quindi a cliccare sul link, scrivetemi in privato su Instagram, su Facebook e io vi manderò il link per iscrivervi. Mi raccomando, è gratuita, è bella, un sacco di approfondimenti, consigli di lettura, consigli di visione, non mancate. Ma adesso veniamo a noi. Oggi parliamo di quello che io ritengo essere il problema del nostro tempo in questo paese, ovvero l'istruzione, sempre più simile alla distruzione, una distruzione obbligatoria di massa, perché il problema più pressante del nostro tempo è, a mio parere, la scuola, sotto moltissimi aspetti. Questo sarà peraltro un argomento su cui tornerò molto spesso nel 2019 perché lo ritengo un problema pressante che non può essere sottovalutato e cercherò attraverso riflessioni, problematizzazioni e anche, perché no, proposte di stimolare riflessioni che altrimenti non troverebbero luogo nel web e anche nel non web. Parto ponendovi una domanda rivolta soprattutto ai miei coetanei o più giovani, e la domanda è la seguente: ma voi a scuola, quante volte avete avuto occasione di discutere davvero con insegnanti e personale scolastico, in ore di lezione, di problemi quali il denaro, la politica e la sessualità? Pensateci bene, a meno che non siamo stati davvero fortunatissimi, capitando in una classe particolarmente illuminata, con insegnanti molto avanti e con grande spirito di iniziativa, perché ci vuole spirito di iniziativa, non è la scuola che ti impone di parlare di certe cose per discutere dei problemi che ho appena accennato, allora lì ti è capitato sicuramente di parlare con qualche insegnante di politica, di denaro, nei termini della sua natura, della gestione, della differenza fra risparmio, investimento, spesa, debito, obbligazione, contratto, eccetera, eccetera, e sessualità. Per esempio, io di politica e denaro a scuola non ho mai sentito parlare, di sessualità soltanto in terza media con un prete. E anche lì bisogna essere molto fortunati e bisogna capitare con qualcuno che abbia la mente un po' aperta per riuscire a carpire qualche informazione utile. Eppure, se ci pensiamo bene, politica, denaro e sessualità rappresentano tre delle istanze sociali ed economiche che dominano la vita degli adulti. La politica è il dominio della relazione sociale, nella politica io sono individuo, elettore, lavoratore, sono consumatore, sono tantissime cose, ricopro ruoli specifici e fondamentali per la mia vita. Allo stesso modo il denaro, pensateci bene, il denaro regolamenta i rapporti di ogni tipo, i rapporti non solo economici molto spesso, e comprendere qual è la differenza basilare fra una spesa a credito e una spesa a debito, quindi una spesa avendo un risparmio e una spesa prendendo i soldi da un'altra parte, la natura di un'obbligazione, che cos'è la moneta, che cos'è il conio, come emerge la moneta in un'economia, eccetera, eccetera, è una cosa fondamentale per la vita, e senza queste informazioni, si hanno delle aberrazioni nell'ignoranza economica, in cui tu poi vedi gente che si fa il mutuo per andare in vacanza, cose veramente fuori di testa. E infine la sessualità, che ovviamente non ha a che fare soltanto con il lato affettivo, ma ha a che fare con la salute, con la consapevolezza di sé, con una vita piacevole e felice, con la scelta di un partner, con la conoscenza del proprio corpo e quindi di se stessi. Ecco, queste cose non vengono neanche spesso sfiorate nelle scuole. Perché? Perché, lo ribadisco, affinché vengano toccate come argomenti, bisogna sperare di avere degli insegnanti un po' lungimiranti, i quali, per parlarne, dovranno sicuramente scontrarsi con una realtà che vorrebbe non parlarne mai. E infatti, quanti sono i casi degli insegnanti che, accennando di politica, però poi, incontrando lo sfavore, nella loro opinione, dei genitori che a casa vengono a sapere dal figlio che il professore di italiano, di filosofia, ha parlato di politica, ha detto queste cose, poi finiscono a dover fare insegnamento di sostegno o doversi licenziare, andare in altri luoghi a insegnare. Quante volte succede? La stessa cosa con la sessualità, e per non parlare dell'economia e del denaro. Forse chi oggi ha 40-45 anni potrebbe essere stato sufficientemente fortunato da aver vissuto un'epoca in cui nella scuola c'era perlomeno l'insegnamento di diritto economia. Io ho avuto in prima superiore diritto economia, ma era ridicolo, cioè veramente zero totale, nessuna informazione utile, pura teorizzazione, e di solito la gran parte delle ore erano passate imparandosi gli articoli della Costituzione. Per carità, cosa importantissima, ma insomma non è quello fare diritto economia. Ecco, io credo che sia grave il fatto che la scuola, ovvero l'istituto di formazione primaria di un individuo all'interno della società, poi certo c'è anche la famiglia, ma in famiglia spesso di queste cose si parla ancora di meno, e quando se ne parla male. Perché, voglio dire, quando si parla di denaro in famiglia molto spesso si parla in maniera stressata, con problemi, con la questione delle bollette, anche quelle cose che andrebbero discusse, ma sono altre le cose da discutere per far capire a una persona giovane che cos'è il denaro e come va usato e cosa posso farne del denaro. È grave, dicevo, che nell'ambito dell'istruzione scolastica non ci sia neanche minimamente sfiorato uno di questi problemi. E questo dipende da due fattori. Il primo è che la scuola cerca la comodità, ed è più comodo non affrontare i problemi che poi regolano in maniera anche forte e fastidiosa le vite degli adulti, ma non solo degli adulti, questi problemi ce li hanno anche i 14enni, è solo che ce li hanno in maniera diversa, ma è più comodo non affrontarli. Perché? Perché appunto quando li affronti vai a toccare dei nervi scoperti, e se un insegnante parla di politica o peggio di sessualità, fidatevi, ci sarà il genitore che si metterà di traverso, perché no, non si può a scuola, la scuola deve insegnare le poesie di Leopardi, di Pascoli, le lettere di Jacopo Ortis, che per carità sono fondamentali per lo sviluppo intellettuale e la cultura individuale, e su questo io sono il primo a dire che è fondamentale, ma se devo scegliere a un quindicenne se fargli imparare un capitolo delle ultime lettere di Jacopo Ortis oppure di fargli leggere un articolo che spiega la differenza fra investimento e risparmio, probabilmente io sceglierei questa seconda strada, perché quella poi è la base su cui lui poi potrà avere la serenità per leggersi tutta quanta l'opera di Foscolo, indubbiamente. Ma, e arriviamo al secondo motivo, la scuola italiana è ferma, e questo è drammatico, alla riforma Gentile. Quindi è ferma al 1922. Gente, tanto per fare un paragone, sarebbe come voler insegnare a una persona ad andare in macchina a New York mostrandogli e facendogli imparare il codice stradale del 1905, quando c'erano ancora i cavalli in giro per le strade e una macchina ogni 5 giorni. Questo è un problema fondamentale. Perché? Perché all'orizzonte non c'è nessuna riforma della didattica. Non c'è un programma politico che voglia dire Ok, facciamo una riforma della didattica. Tutti negli ultimi 30 anni hanno riformato i finanziamenti, la forma, la formazione degli insegnanti, tutte quelle forme istituzionali che stanno intorno al fulcro della scuola, che è la didattica, e i programmi sono fermi a decenni fa. In effetti, se noi andiamo a guardare, per esempio, quando si studia storia, dov'è che si arriva con la storia? Se si è fortunati, si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. Per i più fortunatissimi si arriva alla Guerra Fredda, ma proprio accennata. E non c'è il barlume di storia contemporanea. Non c'è un minimo accenno a quello che è il mondo oggi e al luogo storico e alle memorie storiche da cui il mondo di oggi emerge. Anzi, si perdono i primi 2 anni a studiare le civiltà antiche, assiri, babilonesi, preistoria, egiziani, cose interessantissime, ragazzi, ma perché non invertiamo le cose e insegniamo prima la storia contemporanea e poi a ritroso si arriva, e se si ha il tempo di farlo, si va a studiare il codice di Hammurabi. Ok, documento fondamentale, straordinario, ma insomma, la storia contemporanea dov'è? Nessuno si pone questo problema nella politica, nessuno vuole fare una riforma di questo tipo, perché sarebbe una riforma alle fondamenta della scuola. E quindi si parla sempre delle solite cose, riformare la SIS, non so neanche se si chiama così ormai oggigiorno, e poi basta avere qualche amico o conoscente insegnante per sapere che tutti sono impegnati a riempire studenti e poveri insegnanti di attività correlate, extracurricolari, a attività di formazione laterali, e quindi si tolgono anche ore alla didattica, diciamo così, tradizionale, per far fare attività che poi ai ragazzi non servono a una mazza. È incredibile, incredibile. Si vogliono riempire di orpelli le forme della scuola, ma poi non c'è nessuna attenzione alla didattica, che, lo ribadisco, è ferma, stagnante. E come fai tu oggi, a un 14enne del 2018, a inculcare Leopardi, se poi quel ragazzo affronta problemi di tutt'altro genere? Attenzione, no, questo non è vero. Affronta gli stessi problemi di Leopardi, ma con mezzi diversi. Il che significa che tu, prima di insegnargli Leopardi, per fargli capire quali fossero i problemi che Leopardi stava affrontando, tu devi fargli capire quali sono i problemi suoi oggi. E niente, non è sfiorato neanche questo problema nella scuola contemporanea. Quindi vorrei iniziare questo percorso in cui periodicamente, abbastanza spesso, parlerò di didattica, formazione, scuola, e lo farò da esterno, perché io credo che la scuola ormai vada riformata dall'esterno in qualche modo. Vorrei dare un paio di consigli, uno rivolto agli studenti e l'altro agli insegnanti. Partiamo dagli studenti. Il consiglio, ragazzi, è: non accontentatevi della scuola, cioè sperimentate il vostro sapere, i vostri stimoli intellettuali, le vostre passioni al di fuori della scuola. Non pensate che quello che vi dà la scuola sia tutto quello che la vita poi vi richiede per riuscire in quello che vorrete fare. Non è così. E se vi convincete di questo, fidatevi, è la strada verso il baratro. La scuola vi dà un barlume di cultura nozionistica, e se siete fortunati avrete qualche bravo insegnante che vi inculcherà un po' di pensiero critico, ma accanto a questo dovete partecipare ad assemblee, entrare in associazioni, creare iniziative culturali di qualsiasi tipo, buttatevi, fate teatro, fate ovviamente sport, fate casino con la vostra vita, ragazzi. Non accontentatevi di quello che la scuola vi dice di fare, ma fate di vostra iniziativa cose che vi permettano di capire quello che volete fare della vostra vita. La scuola questo oggi non ve lo dà, ed è un problema. Chiedete ai vostri genitori di parlarvi a casa di denaro, di sessualità, di politica. Sono le cose che nella vostra vita di adulti poi regoleranno la vostra felicità. E maggiori saranno gli strumenti che avrete in quei campi, migliori saranno le possibilità di realizzarvi. L'altro consiglio va agli insegnanti. Cercate, ove possibile, di forzare le maglie della didattica. Ci sono alcuni insegnanti che non si accontentano di dare letture, le letture che danno tutti per le vacanze, quindi i sentieri dei nidi di ragno di Calvino, e quindi decidono di dare le cosmicomiche di Calvino, oppure i malavoglia di Verga, oppure uno nessuno 100.000 di Pirandello, di nuovo libri bellissimi, straordinari, il signore delle mosche e tutto quello che ne viene, ma ci sono autori che la scuola non prende neanche in considerazione, non solo italiani, e quindi anche statunitensi, anglosassoni, francesi, che i vostri ragazzi amerebbero molto di più. Fate leggere loro Kurt Vonnegut, fate leggere loro qualcosa di fantascienza, fate leggere loro cose che sono più vicine alla loro sensibilità, e voi da vostra parte approfondite il loro mondo. Non schifate Facebook, non schifate Instagram, non pensate che siano cose stupide, cominciate ad entrare in questi mondi, giocateci, sperimentate, rompetevi la faccia, prendetevi dei rischi, mettete a rischio la vostra autorità per prendervi autorevolezza ai loro occhi. Questo è quello che va fatto, e lo so che è uno sforzo in più, che la scuola non vi aiuta, che la scuola anzi vi ostacola, ma siete voi che lo dovete fare questo. La scuola non vi darà mai un finanziamento, uno stipendio per iscrivervi ad Instagram e interagire con i vostri studenti. Prendete l'esempio del mio amico Tommaso Ariemma, che oltre ad aver scritto un libro sulla filosofia e le serie TV, a scuola fa anche delle attività interessanti. Portate i vostri studenti a manifestazioni culturali come Pop Sofia, se siete in centro Italia, o tanti festival, portateli a vedere cose che abbiano a che fare con la loro vita. Questo è fondamentale. E concludo dicendo una cosa, un invito che in parte è amaro, però in parte è anche una speranza. Chi aspetta la politica soccomberà. La politica non si sta muovendo e non ha interesse a muoversi in questo. Non ha interesse a cambiare l'approccio della didattica, della scuola, dell'istruzione, perché alla politica va bene così. Va bene che ci siano persone che vengono riempite di nozioni che due giorni dopo averle imparate, dopo due giorni, diciamo così, due giorni dopo l'interrogazione o l'esame, vengono dimenticate. Se aspettiamo la politica, ciaone, come dicono i giovani oggi. Ma in realtà lo dico anch'io, beh, perché sono giovane ovviamente. Il crack della scuola arriverà prima o poi, proprio perché non c'è nessuna volontà di riforma vera della didattica, di creare una scuola per il terzo millennio. Quindi prima o poi la scuola farà crack. Il come si manifesterà questo crack, questo dipenderà da noi che facciamo istruzione. Mi metto in mezzo anch'io che non lavoro nella scuola, io faccio istruzione, io ho insegnanti che proiettano i miei video e fanno ascoltare i miei podcast a scuola, non per sostituire il loro lavoro, ma per integrarlo, per far capire ai ragazzi che ci sono anche insegnanti che sono vicini a internet, quel mondo che per loro è così fondamentale. Noi possiamo decidere come avverrà quel crack e possiamo determinare se quel crack sarà fatale e quindi ci troveremo a leccarci le ferite, oppure quel crack sarà salvifico e sarà l'inizio per cominciare davvero una ricostruzione. Tutto dipende dall'azione dei singoli che decidono di fare con le proprie competenze il meglio che possono, sia dalla parte degli studenti, che dalla parte degli insegnanti, che dalla parte di quelli che stanno al di fuori della scuola, quindi il sottoscritto e tanti altri. Uniamo le forze e cambiamo un po' questa scuola. Io spero che questo podcast vi sia piaciuto, è molto sentito, l'argomento è vasto e lo tratterò molto spesso. Voi ditemi con un commento cosa ne pensate, ovviamente diffondetelo. Se avete amici insegnanti, se avete anche altri studenti, fatelo sentire i vostri compagni di classe. Insomma, apriamo la scatoletta vuota della scuola contemporanea e lo facciamo anche utilizzando internet e il pensiero critico. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio e grazie davvero per tutti i commenti, tutto l'affetto ricevuti anche questa settimana. Vi voglio bene e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.